Intanto, vabbè, ci tenevo a ringraziare tutti e tutte le presenti, ci tenevo tanto a ringraziare anche Nicoletta, Giusy e insomma chi ha reso possibile questa iniziativa. Qua penso che tra le presenti tutti sappiano che cos'è, che tipo di posto è Radio Blackout, però insomma ci fosse anche solo una persona che non lo sa, è giusto ricordare che siamo all'interno dello spazio di una radio completamente indipendente, autogestita. Questo vuol dire che è una radio che non è fatta da sponsor, ma è fatta da chi la fa e chi ascolta. E quindi è importante, diciamo, sostenere questa realtà, questo spazio, in primis, ascoltando, diffondendo quello che noi diffondiamo attraverso le frequenze, poi si possono fare delle donazioni e ovviamente anche partecipando alle iniziative. Tra poco avremo il Blackout Fest, il primo weekend di giugno, quindi insomma vi mando un invito a partecipare. E, niente, diciamo, è una bellissima, cioè, io sono molto contenta appunto che siamo riuscite a fare questa iniziativa, un po' perché è giusto anche farla come iniziativa collaterale al Salone del Libro, cioè senza voler entrare nel merito di che tipo di istituzione, che cosa costituisce il Salone del Libro, però sicuramente non rientra nella nostra idea di cultura la fieristificazione, fierizzazione, diciamo, progressiva della cultura, e per questo ci sembrava importante invece provare a recuperare, provare a riappropriarci di quelli che sono dei contributi e dei pensieri interessanti che sono stati fatti appunto sia grazie all'operato di piccole case editrici indipendenti, sia grazie ad autrici ed autori che molto, molto in gamba, di riappropriarcene proprio per portarle all'interno dei contesti in cui viviamo, in cui dibattiamo, in cui ci troviamo ad affrontare delle questioni piuttosto spesse, e capire insomma che cosa farne e che tipo di sviluppo possono avere all'interno di uno scambio collettivo, perché penso che per noi la cultura debba avere questo tipo di valore, questo tipo di funzione. Tra l'altro, rispetto, diciamo, al Salone del Libro, ricordo, faccio presente che ieri c'è stata la contestazione alla ministra della famiglia Roccella da parte delle compagne e dei compagni, non una di meno, Extinction Rebellion e altre persone in solidarietà, sono riusciti ad impedire questo incontro. È stata gran cosa, e ovviamente si è già scatenata tutta una campagna mediatica di stampo reazionario fascista contro di loro, e la questura di Torino non ha tardato a far sapere che ha già emesso, cioè che emetterà 25 denunce circa, quindi insomma anche ovviamente tutto il sostegno e tutta la solidarietà ai compagni e alle compagne che hanno fatto questa azione ieri, e anche essere pronti a sostenerli. Niente, invece sul libro in sé, che appunto è un bellissimo libro, abbiamo deciso di parlarne con Giusy qua anche in continuità rispetto a delle linee di discorso che stiamo iniziando ad affrontare all'interno di questo spazio, come penso anche in tanti altri spazi, perché uno dei nostri valori comunque è l'antipunitivismo, l'abolizionismo, però spesso diciamo affrontato in un'ottica contro le istituzioni totali o comunque contro l'aspetto concreto dei dispositivi, mentre magari ci si interroga, ci si è sempre interrogati poco su che cosa significa adottare, no, questo tipo di linea a partire dai rapporti interpersonali. E quanto questo tipo di posizioni sono poi anche compatibili e anzi consustanziali a posizioni antirazziste, antisessiste, antimaciste. Quindi diciamo è un po' in questo orizzonte di discorso che ci tenevamo oggi a discutere di questo libro qua con Giusy. E niente, dico soltanto l'ultimissima cosa rispetto a come è organizzata la giornata. Noi adesso faremo questa presentazione, vi dicevo durerà all'incirca un'oretta, quindi anche lo spazio di domande, questioni, contributi dal pubblico sarà piuttosto breve, ma poi non escludiamo che anche se Giusy ci lascia, comunque si possa continuare qua a disquisire tra di noi, se ne abbiamo voglia. E alle 7 poi inizieremo a trasmettere dalla regia una discussione, dibattito, chiacchiera, trecciata con Brigitte Vassaglio. E insomma, quindi inizieremo quella cosa alle 7 e vedremo magari se ci interessa e se decidiamo di rimanere qua, di accendere gli altoparlanti e quindi anche di mandarla in vivo qui all'interno della sala. E niente, il bar è aperto e niente, e grazie, quindi lascio la parola a Nico.
Ciao a tutte e tutti, grazie ancora a Giusy per averci dato l'opportunità di parlare del suo libro. Giusy è scrittrice e traduttrice e all'interno del suo libro parla di giustizia trasformativa e quindi di pratiche alternative alla pena. è un testo che si posiziona all'interno del femminismo antipunitivista e anticarcerario ed è un libro quindi che ci riporta costantemente a non solo all'esperienza che lui si racconta, ma anche al significato di stare all'interno di una comunità e soprattutto alla fatica di pensare qualcosa al di là della pena, delle pratiche diverse da quelle che le istituzioni e lo stato di polizia ci insegna a praticare nel momento in cui si vive un abuso, una violenza o sia all'interno di un conflitto. E il testo di Giusy non parla di come evitarlo, come evitare lo strappo, lo squarcio che si è creato all'interno di una comunità, ma come affrontarla dentro questo vuoto che si è creato. E Giusy, come scrive nelle ultime pagine del suo libro, dice come sia difficile spiegarlo se non facendolo. È difficile quindi spiegare che cosa significa praticare giustizia trasformativa e stare all'interno di una comunità che passo dopo passo si muove all'interno di questa esperienza che non è mai facile. E la ricchezza del testo di Giusy è quella proprio di portarci subito in quello strappo, in quello squarcio che si è creato nella sua vita e nella vita di chiunque fa parte di una comunità che subisce una battuta d'arresto, e Giusy racconta la sua esperienza e l'esperienza di Mar, che è una donna che decide di non denunciare e decide anche di appellarsi alla comunità in cui è, e soprattutto citando il libro, che Bernard si lavori la sua merda. E quindi Giusy parla molto dell'agency che c'è in Mar, che c'è nella sua decisione e nell'essere una sopravvivente. E quindi è un testo che chi ha la fortuna di far parte di una comunità permette di non solo guardare a tutti quegli squarci e quegli strappi che si sono creati nel passato di una comunità e che forse sono stati malamente ricuciti, ma anche pensarsi comunità a partire da pratiche di giustizia trasformativa, senza doversi trovare impreparate, impreparati, impreparato al conflitto, alla violenza. E iniziamo con le domande. Allora, la prima domanda che avevamo un po' pensato è proprio che al di là appunto dell'esperienza che tu hai vissuto, c'è un costante, c'è anche un dopo, nel senso che da lì parte anche la tua esperienza con questo tipo di percorso, con questo tipo di femminismo, e quindi volevamo chiederti un po' quali sono stati i tuoi riferimenti teorici ma anche pratici, perché appunto io leggendo ho scoperto di tante realtà che almeno in Italia in questo momento sono impensabili. E quindi se appunto puoi un po' raccontarci.
Grazie innanzitutto per l'invito, mi scuso per la stanchezza, però sono molto felice di essere riappropriata da questo spazio e tirata fuori dal salone, perché diciamo, vabbè, in questi giorni mi infestano molto i pensieri intorno al libro di Brigitte Vassaglio, e che ho avuto il privilegio di tradurre e portare in Italia, e quindi il mio corpo lì dentro ha un significato particolare, perché insomma non ci sono molte scrittrici e scrittori di classe povera che arrivano al salone e che sono rappresentate dentro al salone, e quindi per noi abitare quello spazio ci crea parecchio, parecchio turbamento, ed è come diciamo, abitare una contraddizione che è molto forte e che cerchiamo in qualche modo di gestire anche portando fuori da quello spazio quello che abbiamo, che ci portiamo addosso, insomma. Grazie innanzitutto per la presentazione, e anche per il passaggio in macchina, che non era scontato. E, riguardo diciamo, la traiettoria che prende questo libro, diciamo, cercando di uscire dal caso particolare, effettivamente la seconda parte del libro parla un po', diciamo, degli studi successivi che mi è capitato di intraprendere, sia per una questione di privilegio di aver potuto avere la fortuna di essere circondata da persone che mi informavano dell'esistenza di possibilità di studiare la gestione dei conflitti nelle nostre comunità, e anche diciamo, la facilitazione di situazioni critiche, e quindi diciamo, il fatto di poter fare un corso con Fila Naguglia, che sicuramente Brigitte conosce bene, e successivamente mi ha portato poi adesso in Scozia a collaborare con diverse organizzazioni che si occupano, in questo momento io mi sto occupando di lavoro sull'immaginario, no? Perché abbiamo finito per far coincidere la giustizia con la punizione. Proprio in questo momento particolare sto collaborando con una organizzazione che si chiama Coalition Against Punishment e stiamo facendo delle campagne di hackeraggio di questa corrispondenza che è finita per diventare nelle nostre società quasi obbligata, e stiamo lavorando molto sulla gestione di conflitti che partono dal piccolo, no? dalle nostre relazioni nei circoli intimi, alle nostre comunità politiche per chi ha la fortuna di farne parte, e dalle comunità intenzionali in generale, da chi decide di convivere e di affrontare, diciamo, in maniera responsabile i conflitti che possono esserci e sono assolutamente sani e necessari, e purtroppo però anche delle violenze. Appunto, questo libro è vero che parte da una esperienza molto forte che parla di uno stupro, ma quello a cui arriva è la necessità poi di tutto il lavoro che viene prima che la violenza si verifichi, e quindi tutto il lavoro educativo e di interiore, no? di lavoro interiore che abbiamo la necessità di fare per chi vuole, per chi pensa che le prospettive antipunitiviste poi non siano solo il conflitto contro lo Stato, ma siano anche gestire proprio quello che succede nelle nostre stanze, nelle nostre assemblee, nelle nostre situazioni del quotidiano, in cui invece per troppo tempo abbiamo deciso di non occuparci di tutto questo e abbiamo visto sfaldarsi i nostri gruppi, abbiamo visto perdere i pezzi, ci siamo persi i pezzi e non riusciamo a capire poi come ricomporre le nostre comunità e fare in modo che si solidificano al punto di poter essere pericolosi insieme, no? Come dice questo bellissimo slogan in inglese, be kind to each other to be dangerous together, no? questa cosa che sento molto, cioè cercare di capire come gestire tra noi i piccoli conflitti affinché ci rendiamo capaci di gestire i grandi conflitti. E...
rispetto proprio a questo, no? Che tornavi tanto, cioè tu torni tantissimo sull'idea di comunità nel tuo libro, immagino che sia una cosa anche che ti hanno chiesto e richiesto, insomma, che cos'è questa comunità. Poi nelle ultime pagine, no? Dai una pseudo definizione di comunità, ma dico pseudo perché dici è comunque una cosa aperta, nel senso non è una cosa che si può davvero definire. La comunità sembra proprio essenziale a avere un approccio che provi a intraprendere delle pratiche, degli esperimenti, dei ragionamenti di giustizia trasformativa. Allo stesso tempo tu sei anche piuttosto critica rispetto alle realtà sociali auto-organizzate, all'attivismo social, a tutti quei gruppi, diciamo, che oggi a si autodefinirebbero, no, delle comunità. Quindi, cioè, ti chiedevamo se forse la comunità non fosse qualcosa che già si prepara nell'ottica di attuare giustizia trasformativa, non so come dire, cioè già un po' l'hai detto sul fatto che ci deve essere un lavoro prima e una sorta di pedagogia, no? un lavoro preparativo, però appunto ci chiedevamo se la comunità nella tua idea non si rinsaldasse un po' proprio su questa cosa qui.
Allora, diciamo, la critica di cui tu parli è quest'altra corrispondenza atroce che abbiamo fatto negli ultimi anni, in cui si sono affermate le vie dell'attivismo social, che è quella di community e comunità, no? Cioè, siamo arrivati a definire community un insieme di persone che sono definite followers, i seguitori di un certo account social, no? E c'è questa, diciamo, questa, proprio questa difficoltà a capire che le dinamiche social sono assolutamente gerarchiche e verticali rispetto invece a quello che noi intendiamo come, come comunità. Non do una definizione di comunità, anzi soffro proprio la mancanza di una definizione nel libro, mi affido, diciamo, a quelle che ho visto dare in differenti momenti da altre organizzazioni. Quello che mi sono sentita probabilmente di dire nel libro soltanto, cioè molto forte, è il fatto che sia un grandissimo privilegio, e quindi, diciamo, quando diciamo, parliamo di giustizia trasformativa, quello è il presupposto fondamentale, avere la comunità intorno. Detto questo, ci sono insomma elaborazioni anche di persone che si occupano di giustizia trasformativa degli Stati Uniti, che fanno una considerazione rispetto al fatto che nelle società neoliberali qualsiasi tentativo di fare comunità viene assolutamente scoraggiato e distrutto, e che quindi fare comunità diventa proprio un'esigenza politica per andare contro alle nostre società neoliberali. Per cui la cosa è, dobbiamo partire dal piccolo, e dobbiamo partire dal fatto di decostruire anche il fatto che probabilmente le persone che ci saranno accanto in periodi di crisi, in periodi di forti conflitti, probabilmente non sono in grado di fare grandi teorie politiche o di diciamo, partecipare a un'assemblea o di partecipare alle nostre comunità politiche nel modo in cui pretendiamo molto spesso, per dirsi militanti di serie A, non so come dire, ma saranno delle persone che appartengono ai nostri circoli intimi e che molto spesso in realtà abbiamo addirittura espulso dalla nostra idea di comunità mentale che ci facciamo in mente, perché magari non sanno parlare adeguatamente, non hanno il lessico politico per definire tutta una serie di cose, e però invece sono quelle che ci stanno vicino in certi momenti. Io ho perso un amico molto caro a Roma, che usava dirmi durante le assemblee, diceva io e te stiamo qui in questa assemblea, ci stiamo parlando, io non so nemmeno se tu puoi pagare l'affitto o no, stiamo parlando dei massimi sistemi del mondo e poi non sappiamo che cosa stiamo passando nella nostra vita quotidiana. Questa era un po', diciamo, la critica sull'idea di comunità sia nelle nostre comunità militanti, ma anche diciamo, il fatto che poi abbiamo un po' ceduto a questa idea di community, abbiamo un po' ceduto anche al modo che si fa tramite i social di non semplificare, perché semplificare non è una cosa brutta, ma di annacquare un pochino le genealogie di quello che diciamo necessitiamo nelle nostre comunità come teoria politica poi per andare avanti, no? Parlavo nel libro di femminismo social, come dire, questa cosa a cui si è finiti di passare all'idea di self-care, no? Che viene tanto professata negli account social femministi del femminismo mainstream, che significa mettere se stesse al di sopra di tutto e annullare completamente l'idea che siamo interdipendenti. Questa deriva è molto pericolosa, perché ci fa praticamente annullare tutte le possibilità trasformative e riparative nelle nostre comunità. Scusate, sono un po' stanca, a volte faccio un po' confusione.
Un'altra domanda che, diciamo, forse leggendo il tuo libro è quella del rapporto tra le pratiche di giustizia trasformativa e le istituzioni. E quindi volevamo chiederti se può darsi un rapporto tra l'ideale e le pratiche che porta avanti la giustizia trasformativa e le istituzioni. nel senso, all'interno del testo vengono riprese, ad esempio, il rapporto di cura anche attraverso la pratica di psicoterapia o comunque legata all'istituzione della psicologica e anche dell'educazione, e quindi volevamo chiederti appunto se c'è una riflessione oltre che al rapporto con il carcere, con le istituzioni totali, anche con se la giustizia trasformativa può attraversare altre istituzioni.
Grazie. No, diciamo che la giustizia trasformativa non si riferisce mai alle strutture punitive dello Stato per affermarsi, mentre la giustizia riparativa è quella che va anche in affiancamento al carcere, ad esempio. Ma no, la giustizia trasformativa non si riferisce mai, cerca di fare a meno questo non significa che parte da un punto di giudizio verso chi sente che quella è l'unica forma di protezione che ha, perché appunto non ha il privilegio di una comunità intorno a sé. Insomma, mi piace citare Mariam Kaba quando dice anche che lei è una praticante di giustizia trasformativa, però ha dato anche supporto a persone che avevano, ritenuto necessario rivolgersi alle forze dell'ordine in momenti in cui si sono sentite in pericolo. La domanda da cui partono le pratiche di giustizia trasformativa è: cosa è mancato a queste persone perché si sentissero abbastanza sicure da poter invece attivare pratiche alternative? Cioè, questa è la domanda che dobbiamo farci. Perché ho visto tanto spesso accusare il femminismo di essere giustizialista, no? Di essere che in certi casi appunto è un'elaborazione che si può fare con la dovuta cura, secondo me, però è anche, manca la domanda, secondo me, manca perché le persone non si sentono, e le donne in particolare, non si sentono sicure abbastanza da riuscire ad attivare nelle proprie comunità quando ci sono, insomma, delle pratiche alternative. E questo, secondo me, è fondamentale, cioè non dobbiamo essere poi punitive nei confronti di chi invece sente di doversi rivolgere alle strutture dello Stato.
Noi abbiamo finito le nostre domande, così rimane un po' di tempo per fare le domande dal pubblico. Siccome c'è un po' di tempo, ma non tantissimo, se ti va, raccogliamo prima qualche domanda e poi rispondi. Ce n'è già una prenotata al mio fianco.
Ciao Giussi. Innanzitutto grazie per aver organizzato questa presentazione. Io voglio dirti, io non l'ho letto e c'ho pure un po' paura di leggerlo, ma adesso spiego anche perché. La prima domanda è se quando hai deciso di scrivere questo libro ti rendevi conto che andavi a colmare un dibattito praticamente inesistente nelle nostre cerche, comunità, e anche, cioè, difficile da digerire, cioè io ti ringrazio, ti sei presa, diciamo, anche una responsabilità, perché per me anche di questo si tratta, non indifferente. Io ho letto che ci sono anche dei riferimenti a Barcellona, ed è lì dove anch'io ho iniziato anni fa per le prime volte ad entrare in contatto con questo dibattito, con dei workshop e quant'altro. Devo però ammettere una cosa, che io non ho avuto lo stesso coraggio, perché quando in post pandemia, quando si poteva iniziare a girare, alcuni gruppi che fossero da alcune realtà di Luna di Meno o anche altre situazioni di istituzioni occupate, eccetera. Senza, questa cosa non è mai stata pubblica e avveniva sempre per contatti, appunto, non via social. Comunque ha iniziato a chiamare me Slavina per fare dei workshop, soprattutto in alcune situazioni dove c'erano stati, appunto, degli strappi abbastanza violenti e magari si cercava un po' di strumenti di appoggio. Ecco, io non ho mai pensato di avere tanti strumenti, e infatti quello che si proponeva con Slavina era di provare ad abitare la scomodità insieme. Un giorno lei mi disse anche, e poi faccio che stavamo organizzando il workshop, come più o meno lo stavamo mettendo in quei giorni, e lei mi disse, e poi magari a questo punto iniziamo anche a parlare di giustizia riparativa e quant'altro, e io l'ho bloccata perché lei comunque vive, parliamo di una persona che vive in quel contesto, nel contesto barcellonese, ok? Detto occhio, perché qua diciamo, io dico sempre una cosa, no? Alcune elaborazioni arrivano, non so, in Italia da Barcellona, ad esempio, tipo 10 anni dopo. Mi sono fatta più o meno sto calcolo, tipo con anche, si ripete anche il transfemminismo, le altre cose, eccetera, ma non è quello tanto il punto. È quello che non è neanch'io ne ho mai parlato, nonostante abbia incontrato spesso, diciamo, in questi percorsi, però appunto a Barcellona. Io dissi, guarda, io non lo so, perché qua non se ne parla proprio. Lei mi disse, ma come no? Io ho detto, no, forse anche da poco, anzi, forse da poco si sta iniziando un attimo a prendere un po' più di coscienza e fare ragionamenti sui ruoli, sul potere, su come vengono esercitate una serie di questioni, sul discorso di comunità, eccetera. E niente, quindi sono stata più codarda e l'ho fermata. Quindi io volevo anche un po' chiederti, appunto, come vedi, cioè, questo, come vivi portare questo libro in un ambiente in cui, per quello che posso avere io un po' l'idea, questo dibattito ancora non c'è, o queste pratiche ancora non sono state immaginate, spesso nemmeno. E grazie.
Allora, non avevo nessuna presunzione di colmare nulla,
ma qualcuno si deve prendere responsabilità.
Iniziare qualcosa, sì. Quindi grazie per questa testimonianza. Io speravo che, insomma, fosse tipo un sassolino, così. Poi tutto quello che viene dopo, io vivo in Scozia, non so niente. No, nel senso che, a parte il fatto di questo, cioè nel senso che chiaramente io vivo una distanza che è anche un privilegio da un certo punto di vista, e sto continuando a vivere in un ambiente di attivismo in cui queste pratiche si stanno affermando, ma non è soltanto una questione di codardia o coraggio, è anche una questione di supporto. Io non potrei fare questo senza avere il supporto di una rete di persone con cui riesco a parlare, con cui riesco a confrontarmi e con cui posso sfogarmi quando, durante le presentazioni, come è successo, perché ho praticamente girato un po' in questi mesi, sono arrivate delle critiche, sono arrivati degli attacchi, specialmente da persone che non avevano, tutte da persone che non avevano letto il libro, e diciamo, sono state anche delle cose molto dure, però diciamo, mi prendo la responsabilità di questa cosa, perché non posso portare questo argomento e poi fregarmene, cioè sono abbastanza consapevole di questo, e quindi per farlo so di avere un supporto in questo momento della mia vita e mi sento di poterlo portare avanti. Poi c'è un altro discorso che si ricollega anche ai discorsi che fa Brigitte Vassaio nel suo linguaggio inclusivo di esclusione di classe. Noi abbiamo a volte la presunzione di pensare che queste pratiche possiamo portarle avanti solo noi orecchie, abbiamo il lessico, aver frequentato. Io dico sempre che giustizia trasformativa, anche il ragazzino di Napoli che cerca di rubarsi l'orologio comincia a correre perché i guardi lo seguono e cominciano a correre tutti quanti insieme a lui perché così gli sbirri non lo trovano. Questa è giustizia trasformativa. L'altro giorno ero sulla stazione della Circumvesuviana, c'erano due ragazzi, probabilmente tossicodipendenti, che parlavano con due turisti, di questi che troviamo nelle nostre città, che si aggirano insomma nel sud Italia senza sapere dove stanno andando, cosa stanno facendo, e quando i nostri paesaggi sono molto differenti da quelli da cartolina che gli vengono venduti sulle brochure delle agenzie viaggi, e non sapevano dove erano, perché spesso si perdono perché le indicazioni sono volutamente disorientanti, e per andare a Ercolano, a Pompei, e si ritrovano a Torre del Greco con due tossici che ti danno le indicazioni e poi e poi ti chiedono soldi, perché chiaramente, io ti ho dato le indicazioni e tu mi dai soldi. Comunque c'era un battibecco tra loro due, tra i turisti, e arriva una signora tranquilla e dice ai due ragazzi: oh, lasciateli in pace, cioè dai, non hanno fatto niente, tutto in dialetto, e ai due ragazzi turisti gli dice guarda, non ti fanno niente, non ti preoccupare, sono innocui, stanno semplicemente a ruota, no? E poi vai, lei continua, cioè è un lavoro invisibile che avviene tutti i giorni, e queste sono pratiche di giustizia trasformativa che sono assolutamente invisibilizzate nella nostra società, e sono la vita delle persone ai margini. Quello che introduce, che cerca di introdurre, che noi abbiamo il dovere di fare, è introdurre il tema della sostenibilità, perché queste pratiche esistono e sono invisibili, ma ricadono sempre sulle stesse persone. Quindi, diciamo, noi che abbiamo questo capitale politico, diciamo, se possiamo, io nemmeno tanto, la verità, perché sono stata sempre abbastanza impermeabile e ignorante davanti al lessico politico, però nel senso, abbiamo forse un dovere più grande, che è quello di capire quali sono i modi per rendere sostenibili queste pratiche e cercare di diffondere quanto più possibile, anche al di fuori dei nostri circoli, l'idea della sostenibilità di queste pratiche.
Io volevo riprendere quello che è stato detto prima, volevo chiedere non solo a te, ma anche a chi nel pubblico magari ne sa di più, per quale ragione in Italia, dove comunque un movimento che ha trovato nell'autogestione e nell'autonomia un'espressione anche di massa in certi anni, non ha sviluppato un patrimonio di pratiche o una riflessione teorica che si occupi di questo tema. È abbastanza allucinante, è un vuoto effettivamente molto visibile, un po' un elefante nella stanza, che convive comunque con delle pratiche che informalmente, senza problematizzare questa cosa qui, a volte in maniera anche goffa, provano effettivamente a confrontarci con questa istanza. C'è comunque il tentativo di non farsi risucchiare dal diritto, dalle istituzioni, la giustizia dello Stato, cioè continuamente, e il punto è che comunque viene fatto in maniera abbastanza improvvisata, e quindi insomma è abbastanza strano, questa è la domanda.
Riagganciandomi in parte all'ultima domanda, che è una domanda da milioni di punti di difficoltà, perché in effetti è quello che ci stiamo chiedendo probabilmente tutte le persone che partecipano a iniziative che in qualche modo vorrebbero stimolare invece l'attenzione e la presa in carico di queste modalità di intervento, anche di sperimentazione, perché poi di fatto un elemento che ho apprezzato tantissimo del libro di Giusi è proprio il fatto che proponga tantissime domande, soprattutto, che lavori in modo molto maieutico in qualche modo sullo stimolo a ricercare all'interno di noi stessi, delle nostre comunità, come sviluppare delle soluzioni che non possono essere uguali, sincrone in ogni contesto. La domanda che invece volevo fare di e farti, magari come stimolo di riflessione, riagganciandomi a una cosa che è emersa negli interventi precedenti, anche nel tuo, Giusy, è l'immaginario, in qualche modo, che ho trovato come elemento, come substrato da affrontare, molto importante, anzi probabilmente centrale. Il fatto che intanto si parla di giustizia trasformativa e ho sentito affiancare il termine giustizia riparativa, quando secondo me assumono una dimensione differente, perché per esempio il termine di giustizia riparativa viene molto utilizzato anche in ambito mainstream istituzionale, come forma, comunque sempre molto spesso con una ricaduta economica, che sia in termini di risorse o in termini di tempo utilizzato, però viene in qualche modo sovrapposto un valore, al di là invece di una dimensione molto più complessa e strutturale, che mi è sembrato emergere dalla visione di giustizia trasformativa descritta nel tuo libro, che prescinde dal valore. E in qualche modo la parte ancora più opposta è quella della giustizia retributiva, che in qualche modo è il punitivismo, il fatto di in qualche modo definire un valore della sofferenza e restituire quello stesso valore, o quantomeno un gradiente di valore assimilabile, nella punizione. E in qualche modo l'immaginario è quello della alienazione economica di ogni fenomeno, in cui ogni evento è semplicemente un valore economico da attribuirvi, e da sostituirvi anche. E allo stesso tempo anche la violenza muscolare, in qualche modo, che è un altro elemento che molto spesso è una forma di intervento in casi di difficoltà di altre forme di intervento, sia perché il concetto di comunità è qualcosa che non si può sempre estendere elasticamente, soprattutto per esempio durante le serate nei posti che abitiamo. Stringo per semplicemente chiederti, scusa, una riflessione sulla dimensione economica della punizione e delle alternative trasformative.
Grazie alle compagne che hanno organizzato questa presentazione, grazie a te appunto di essere qui e, come ti ho già scritto, di aver scritto questo libro. Per me non è molto facile, nel senso che questo libro tocca dei punti che sono dei punti che negli ultimi anni sono stata la storia mia, la storia di molte compagne, sia che ci sono in questa sala, sia che invece no, ma con cui appunto facciamo dei percorsi tutti i giorni. E in questa situazione, diciamo, quello che io mi sento di fare e nominare alcune cose che ci sono nel tuo libro, che sono degli strumenti preziosi, e su ognuna di queste almeno penso che sarebbe importante entrare nel merito e discuterne insieme, però sicuramente in dei contesti che sono più protetti, ecco. E quello che voglio dire qui è che, come non una di meno, lo vogliamo leggere insieme, e che questo, io penso che già solo questo sia, insomma, altro che buttare un sassolino. Allora, diciamo, tra le cose che io ho trovato nel libro c'è la questione del rompere la solitudine, per chi ha avuto esperienze di questo tipo, e non so quanti, diciamo, e quante fanno parte di comunità possono dire di non averne avute, da una parte e dall'altra, insomma, è veramente un tema, nel senso che a volte, cioè, che la sensazione di essere, cioè di provare solitudine in una comunità, è la cosa più forte, peggiore, e quando capita non è facile. Nel tuo libro, è uno strumento per questo, uno strumento che è già solo, cioè, insomma, che già solo per questo veramente vale la pena di essere letto. C'è una cosa che si diceva anche prima, che è la postura interrogativa. Molte volte, quando accadono delle cose nelle nostre comunità di questo tipo, ci si aspetta, specialmente da chi fa parte di percorsi femministi, che sappia cosa deve fare, che lo sappia subito,
e le viene completamente delegata questa cosa ed è molto faticoso. E se non è così, perché il fatto, come dici tu, di mettere al centro il vissuto sempre della lei in questione non vuol dire, se non siete le macchine, io per esempio non avevo mai sentito l'espressione giustizia trasformativa, però avevo molto chiaro che il fatto appunto di mettere al centro le persone qui, le sopravviventi, non volesse dire che era completamente indifferente che cosa, cioè quale fosse il percorso che faceva invece lui della situazione, con chi lo faceva, che soluzioni stavamo proponendo, perché altrimenti non solo non mi stupisco se le persone non scelgono un approccio di questo tipo, ma mi sembra quasi che sia inutile, peggio, perché non hai niente da proporre, quindi sarebbe bello anche interrogarsi di questo. Però in molti casi è un tabù, come forse voleva dire prima Valentine, perché sembra quasi che sia mutualmente escludente, o ti preoccupi della sopravvivente oppure di lui, perché non possono stare insieme queste cose. Questo provoca solitudine anche a volte nel movimento femminista. Tu questa cosa la dici molto bene e io ti ringrazio, perché sono dei discorsi che anche qui dobbiamo iniziare a fare e a farli un po' bene. Io una delle cose peggiori che mi sono sentita dire, che la dico perché e collettiva, e so che sarà capitato a molte altre, che il conflitto va agito all'esterno e non all'interno. Questa cosa è uno schiaffo. E niente, io appunto ti ringrazio, anche solo perché sei a distanza di anni, noi riprenderemo alcune cose, leggeremo insieme questo libro, discuteremo questo, e grazie insomma anche a questo, grazie anche che ci dai queste parole che appunto io neanche avevo.
Ciao, grazie per la presentazione, anche grazie appunto per questo spazio, come si diceva, che è un tema di cui si parla poco, e anche per quello che mi riguarda mi sta molto a cuore, perché tocca proprio c'è un vuoto che c'è, e spesso quando ci si trova a dover agire in contesti di reazione alla violenza o di anche di manifestazione, e spesso anche come forma di difesa ci si chiude e si evita di affrontare questo punto che invece è importante. E quindi una cosa su cui avevo riflettuto è che tante volte magari ci si trova bloccati a riflettere sulla questione della giustizia trasformativa, giustizia anticarceraria, ad esempio, come metterla in pratica, un po' perché mi sembra che non ci sia capacità di affrontare, di discutere il sentimento, che tante volte è anche giusto, che si prova, di vendetta, che magari come donne si sente, che è un po', dal mio punto di vista, l'altra faccia della medaglia, che invece quella sensazione, cioè, di stupore e di reazione quasi cioè di stupore di fronte a situazioni di violenza, che invece sono sempre in agguato, e quindi anche la questione dello stupore non ha senso. Se si riuscisse ad agire, contestualizzare e quindi affrontare poi anche la questione del sentimento vendicativo, che tante volte anche blocca la possibilità di discutere a proposito di questo tema, e secondo me sono due facce della stessa medaglia, che vanno appunto trattate. Quindi poi io non ho ancora letto il libro, vuole essere anche un po' un pezzo di una riflessione, e non so se questa cosa anche tu ci avevi pensato o insomma compare. Grazie mille.
Cerco di rispondere a qualcosa e poi ovviamente aggiungete voi quello che credete, però diciamo delle cose che mi erano venute in mente sulla difficoltà proprio di parlare, proprio di nominare delle cose nei nostri spazi, credo che sia molto legato alla difficoltà di pensare che quello che ci distrugge, ci aggredisce delle società che cerchiamo di combattere, in qualche modo è penetrato anche in noi, no? Cioè, diciamo sempre che abbiamo, cioè, il patriarcato non è una cosa che sta fuori da una porta, è qualcosa che ci portiamo dentro in ogni momento della nostra vita e che cerchiamo di decostruire, ma come diciamo viviamo in una società razzista, viviamo in una società patriarcale, e questo non ce lo togliamo facendo parte di un collettivo, ma è una decostruzione che avviene tutti i giorni, per cui è impossibile pensare che diciamo questo esista veramente soltanto fuori da una porta. E quindi credo che la difficoltà sia proprio in cominciare a parlare dei nostri privilegi anche all'interno di spazi di comunità intenzionali, perché ne abbiamo tantissima difficoltà e perché pensiamo che questo possa distruggere le nostre identità e possiamo sgretolarci al suolo e non sappiamo più chi siamo. Io mi sento molto al sicuro con le persone che hanno privilegi differenti dai miei, perché anche io ne ho, ma che sono più consapevoli e lo mettono sul tavolo: io ho questo privilegio, sono differente da te per questo e quest'altro motivo, e mi dà un senso di sicurezza questo, che è totalmente diverso dal dire questo è uno spazio sicuro e qui non può accadere nulla. Se riusciamo a fare questo passaggio, possiamo anche rimparare la convivenza con tutta una serie di persone che pensiamo di dover semplicemente espellere dagli spazi per non doverci confrontare con tutta una serie di difficoltà. Parlando del desiderio di vendetta, io ne parlo un pochino nel libro, ed è una di quelle cose indicibili che facciamo fatica a portare nei nostri spazi, perché abbiamo questo grandissimo apparato molto efficace molto spesso per descrivere le nostre azioni nel mondo, di slogan e di documenti politici, che però si perdono tutta una serie di sfumature e dietro a cui a volte ci nascondiamo per non elaborare una serie di sentimenti e di emozioni assolutamente legittime e umane che ci capita di provare quando affrontiamo la vita collettiva. E uno di questi è che quando subiamo una violenza ci capita anche che la reazione a quella violenza sia desiderio di vendetta. Questo non vuol dire che parlare di questa cosa e nominarla significa anche poter darci la possibilità di affrontare la violenza con pratiche alternative. Se non la nominiamo non ne saremo mai capaci, perché molte pratiche alternative decidono di lavorare su quel desiderio di vendetta e di differenziarlo invece dalle richieste legittime che si fanno alle persone che hanno agito violenza nel corso dei loro processi di responsabilizzazione. Nel libro parlo anche di rappresentazione del desiderio di vendetta, credo che sia molto importante anche la rappresentazione, nominare il desiderio di vendetta è una pratica trasformativa e anche emancipatoria. Non lo è spesso agirlo, il desiderio di vendetta, ma appunto se non chiediamo supporto nel momento in cui ci rendiamo conto che lo stiamo provando, è difficile poi invece fare il passaggio in cui capiamo che è possibile la responsabilizzazione ed è possibile superare quella fase ed arrivare a richieste legittime come quelle che sono state fatte durante il processo di responsabilizzazione che ho vissuto nella comunità di cui facevo parte.
Allora niente, io penso di parlare a nome di tutte e tutti, ringraziando tantissimo Giusy per essere appunto venuta qua.
Io volevo ringraziare voi perché insomma è stato molto bello, anche se breve, scusatemi, mi scuso ancora. Il fatto che sia breve non significa che insomma mi sento un po' nel salone del libro e tutti gli incontri sono di un'ora, pam pam pam, ma qui è soltanto una questione di cura che hanno avuto anche le organizzatrici dell'incontro, nel senso che le avevo comunicato loro la stanchezza, insomma di questo cavolo di salone, e quindi abbiamo deciso di fare un incontro un po' più ristretto rispetto al solito, però voglio dire che, nel senso, anche se non abbiamo tempo di aspettare altri interventi con me presente, ma sono sicura che ne avrete, cioè, insomma, che state parlando e state affrontando responsabilmente questo argomento. Se c'è qualcosa, insomma, cioè io mi rendo disponibile, insomma, contatti o diciamo comunicazioni anche in futuro, cioè rimango accountable anche in futuro per qualsiasi cosa. Grazie.